Bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. In questi giorni di vacanza o di mezza vacanza vi proponiamo un ventaglio di alcune delle mostre più interessanti della stagione, quelle che vale la pena di non perdere o magari di rivedere con più calma. Allora, oggi il meraviglioso Beato Angelico a Firenze, imperdibile Pelizza da Volpedo alla GAM di Milano, gli artisti palestinesi al Museo Santa Giulia di Brescia e ancora, se ce la facciamo, Nan Goldin all'Hangar Bicocca a Milano e Fata Morgana, un viaggio nell'occulto a Palazzo Morando. Eh sì, ma prima di tutto la mostra da non perdere in assoluto. Qual è? 50 e 50. La mostra Radio Popolare dal 1975 al 2025. Allora, è uscito un pezzo molto bello, sintetico, essenziale su Io Donna di Oggi di Emilia Grossi. E io ve lo voglio leggere. Allora, la mostra non è, dice Emilia, un semplice amarcord, ma il racconto visivo di mezzo secolo in onda, tra virgolette, attraverso le immagini di Gianni Berengo Gardin, Gabriele Basilico, Paola Bensi, Mario Dondero, Liano Lucas e tanti tanti altri, e 60 grandi ritratti di chi a Radio Popolare ci ha lavorato e lavora tuttora, scattati da Laila Pozzo. Poi Studio Azzurro, rendendo omaggio a uno dei suoi fondatori, Fabio Cirifino, ha reinterpretato il video sulla storia dell'emittente, mentre una cronistoria lunga 60 metri ricostruisce il viaggio di Radio Pop nella realtà milanese e non solo. Il progetto espositivo è di Giovanna Calvenzi, e come sapete con la cura di Francesco Librizzi. Beh, insomma, mi è sembrata carino, giusto per ricordarvi che è lì la mostra, dove alla Fabbrica del Vapore, allo spazio Cisterne, e è aperta, vi dico le date, allora, da ieri fino al 30 di dicembre dalle 12 alle 19. Poi il 31 e l'1 è chiuso, ovviamente, e riapre dal 2 al 25 dicembre, sempre con quegli orari, dalle 12 alle 19, e l'ingresso è gratuito, come sapete. Allora, cominciamo subito il nostro viaggio. Voi cominciatelo da lì perché vale la pena assolutamente. Sappiamo che quelli che l'hanno vista erano entusiasti, tanti hanno detto «Ah, devo tornare», perché in effetti è grande, eh? Poi anche l'installazione video di Studio Azzurro dura abbastanza, non è cronologica, dura 50 minuti, ma si può vedere 10 minuti, un quarto d'ora, poi tornare, eccetera. Non è necessario vedere dall'inizio alla fine, si può godere anche vedendone dei frammenti, così. Ecco, allora cominciamo il nostro viaggio. E lo cominciamo da Firenze, sì, perché Palazzo Strozzi fino al 25 di gennaio ospita una mostra storica, mi viene da dire, veramente. E si tratta del Beato Angelico, un padre del Rinascimento. Il percorso è previsto in due sedi, Palazzo Strozzi e Museo di San Marco. Ci sono, pensate, 140 opere, tra dipinti, disegni, miniature, sculture. Provengono da numerosi musei, quali il Louvre di Parigi, il Museo di Berlino, il Metropolitan Museum Art di New York, la National Gallery di Washington, i Musei Vaticani, il Museo di Monaco, quello di Amsterdam, insomma, e poi da molte collezioni pubbliche e private. È un percorso veramente notevole perché per la prima volta riunisce insieme moltissime opere di di Beato Angelico, e non solo, ma anche alcune pale d'altare. E questa occasione, appunto, è stata l'occasione, questa mostra, per fare dei restauri e di vedere riunificate le pale d'altare smembrate, disperse per più di 200 anni. Quindi è veramente un'occasione unica. In più, Beato Angelico viene confrontato con alcuni pittori, alcuni artisti della sua epoca, come Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi, Michelozzo e tanti altri. Allora, vi dico, è una mostra veramente notevole, curata da Brandon Streich, e io l'ho intervistato in mostra in occasione dell'inaugurazione.
Siamo davanti a uno dei capolavori del Beato Angelico, restaurato di recente, vero?
Sì,
la deposizione.
Questo è stato restaurato un anno fa, cioè era un lungo restauro, ma è finito quasi un anno fa, è stato riportato al Museo di San Marco e ora abbiamo qua questa pala d'altare nella prima sala, Palazzo Strozzi, che si chiama alle volte la pala Palla Strozzi, perché è fatto per Palla Strozzi, era il figlio di Arnolfo, era maschio Palla. Infatti è raffigurato qua e tiene la corona, è un nome un po' strano, no? La corona delle spine qua, e lui si vede in un costume del Rinascimento, cioè costume del suo tempo, come forse con la cravatta dell'epoca, e lui dimostra tutti i simboli della passione e queste altre persone. Ma questa pala, che era per la chiesa di Santa Trinità, che in pratica la nostra parrocchia qua a Palazzo Strozzi, perché è due passi da qua, e ma ora nel museo di San Marco, ma in origine era lì. Era iniziato la pala d'altare dipinto da Lorenzo Monaco, che ha fatto quest'altro dipinto nella stessa stanza, che anche quello proviene da Santa Trinità, come tutte le cose qua. Iniziamo proprio nel quartiere di Palazzo Strozzi, dopo purtroppo Lorenzo Monaco è morto e qualche anno dopo Angelico ha dipinto il resto della pala, soprattutto queste
scene. Però ha fatto un salto in avanti rispetto a Monaco.
Sì, Monaco è, diciamo, io direi, è molto gotico, bellissimo, c'ha un po' di surrealismo che è molto incantevole in Lorenzo Monaco. Invece vai a vedere la parte di Angelico, molto più naturalistico. Infatti lui mette i personaggi contemporanei lì dentro, quelli membri della famiglia Strozzi, e ambienta il dipinto in un paesaggio incredibile. Non è un fondoro come spesso nella pittura medievale, ma in un paesaggio che si potrebbe definire un paesaggio toscano, dove siamo già in pieno Rinascimento. E anche se quella città dietro dovrebbe essere Gerusalemme, sembra una città murata del Rinascimento del Toscano, come puoi ancora visitare oggi.
Sento, professore, che cosa significa questa grande mostra dedicata al Beato Angelico adesso?
Cosa significa questa grande mostra? Significa poter godere i dipinti, le opere di una grande pittore del Rinascimento, un pittore che spesso raffigura le cose sacre, i soggetti sacri, però li fa tutti umani.
E quali sono le caratteristiche? Vediamo la prospettiva, i colori.
Ma chiesto, ma un sguardo verso il Rinascimento. Questo
no, pensavo al gotico.
Gotico, Rinascimento. Questo, siamo nel bellissimo Rinascimento. Come interpreta, che tecnica ha Angelico? Lui usa la prospettiva, lavora molto con i colori, ma soprattutto lavora con la luce. E la luce come entra nel dipinto, ma dal punto di vista della visione naturalistica della luce, lui guarda la natura, ma anche allo stesso tempo qua siamo un frate pittore, allora un religioso ha un senso della luce divina.
Senta, le opere che sono in mostra, molte sono state restaurate, vero?
Sì,
è stata un'occasione per restaurare.
Abbiamo avuto 28 restauri, molti fatti apposta per questa mostra, con grandi sponsors per restauri, e anche durante i restauri spesso si scoprono nuove cose sulla tecnica di Angelico.
Cosa avete scoperto?
Ah, per esempio, per questi pali d'altare che si sono dispersi per il mondo, abbiamo con le radiografie, eccetera, potuto metterli insieme nella giusta sequenza.
Mm-hmm. È vero che erano 200 anni che non si riusciva a riunire
tutte sì, le opere. Molti di questi, sì, il Palo di San Marco, il Trittico Francescano, non si sono visti insieme da quando sono dispersi, nei primi anni dell'Ottocento soprattutto.
Se non avete avuto occasione di visitare questa meraviglia, c'è tempo fino al 25 di gennaio. Palazzo Strozzi e Museo di San Marco a Firenze. Se non potete andare lì, vi potete consolare con un altri maestri del Rinascimento. Sì, perché la Sala Alessi di Palazzo Marino, sapete che ogni anno durante le feste natalizie propone un capolavoro, e questa volta si tratta del Polittico di Monte San Martino. Fino all'11 di gennaio è possibile ammirare questa grande opera, uno dei capolavori del Rinascimento, il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli. È un'opera del 400, raramente ha lasciato la sua sede. Veramente è datata 1490, è composta da 10 tavole con una predella raffigurante il Cristo benedicente tra i 12 apostoli, al centro la Vergine col bambino che evoca appunto il tema natalizio. Come sapete l'ingresso è libero, a volte c'è da fare un po' di coda, ma però ne vale la pena. E sempre fino al 25 dicembre c'è un'altra occasione, che è quella di vedere riuniti molti dei capolavori, molte delle opere di un artista che amiamo moltissimo, che è il Pellizza da Volpedo. I capolavori è intitolata la mostra, che è ospitata fino al 25 gennaio alla Galleria d'Arte Moderna di Milano in Via Palestro. E è curata da una studiosa, Aurora Scotti, proprio una studiosa del Pellizza da Volpedo, e da Paola Zatti, che è la conservatrice della Galleria d'Arte Moderna. Sono 40 opere tra dipinti e disegni, è articolata in 5 sale al piano terra della Villa Reale, con molte opere di formato diciamo più piccolo, e poi al primo piano fa bella mostra di sé il quarto stato, esposto con la sua documentazione, i disegni preparatori e anche un'opera bellissima che è di Bois, dove l'artista ha preso la stessa posizione del contadino centrale ed è intitolato La rivoluzione siamo noi. Allora, Paola Zatti, come dicevo, è la conservatrice della GAM e anche ha curato la mostra insieme ad Aurora Scotti.
Un progetto a cui stiamo lavorando ormai da 2 anni, è un progetto che è nato nel momento in cui il quarto stato è rientrato alla Galleria d'Arte Moderna.
È venuto a casa.
È tornato a casa. E davanti a quell'immagine, che è un'immagine così straordinaria e carica di valori universali intramontabili, che peraltro in questo momento parlando di diritti, è un'immagine che ha ancora, ancora più senso. Abbiamo deciso di immediatamente, nel momento proprio in cui entrava nella sala, di lavorare a un progetto che ricostruisse tutta la vicenda di un artista che è stato un grande artista. È stato un artista che ha dipinto poco, ma ha dipinto mai per caso. Inizia alla fine degli anni 80 e le ultime opere sono
1880-1906-7, giusto?
Sì, beh, 85-86 e poi finisce, sì, nel 1907, perché morì giovane, morì suicida e quindi è una carriera interrotta. Ma ciò nonostante è una parabola molto chiara nei suoi passaggi, molto intensa dal punto di vista della sperimentazione, non solo tecnica ma anche compositiva, molto significativa del passaggio dal realismo ottocentesco al simbolismo attraverso una tecnica divisionista che lui riesce a elaborare raggiungendo degli esiti non solo di straordinaria capacità, ma anche sempre diversi gli uni dall'altro.
Il suo maestro era Segantini.
Sono tutti gli artisti della generazione divisionista, sono suoi amici, sono persone con cui lui instaura un rapporto, un dialogo, un rapporto epistolare, un legame destinato, si confronta con loro molto, studia, legge, si tiene informato e condivide con loro proprio queste riflessioni sulla tecnica che esordisce nel 1891, quindi insomma in quegli anni lì. In realtà il suo maestro fu Cesare Tallone nell'ambito di quel periodo accademico, che è quello che lascia più il segno nella sua periodo di formazione all'Accademia Carrara di Bergamo, perché lui studia prima all'Accademia
ha girato
di
un
Brera.
Po' di città,
sì, a prima Brera, dove fa diciamo il suo periodo canonico di apprendistato, poi fa dei brevissimi soggiorni tra Firenze e Roma e poi decide appunto per Bergamo, per l'Accademia Carrara di Bergamo, dove studia con Cesare Tallone. E la prima sala, che è la sala della ritrattista su cui lui si esercita proprio col maestro Tallone, racconta molto di questo insegnamento, che però lui già è in grado di in un certo senso di rielaborare facendo un passo in avanti, perché un'opera appunto come quella che lui peraltro stesso lasciò all'Accademia Carrara di Bergamo in ricordo del suo maestro Tallone, cioè è il ricordo di un dolore, noto anche come il ritratto di Santina Negri, che è un dipinto che lui realizza quando viene richiamato urgentemente nell'86 da un viaggio a Parigi per la morte, a causa della morte di un'amatissima sorella, quindi un dolore che lo segnò profondamente, e lui decide di realizzare questo dipinto dedicato al tema appunto del dolore, che è il dipinto di compaesana Santina Negri, che lui rappresenta con questo sguardo quasi allucinato e trafitto da questo dolore profondissimo, in una dimensione che non è più solo quella del realismo, è quasi una dimensione simbolica.
I suoi temi sono la campagna, anche sì, molto il suo paese,
sì,
ma anche sociale, perché
sì,
per arrivare al Quarto Stato,
sì,
alla Fiumata.
Sì, allora il Quarto Stato è un dipinto che, a partire da un certo punto della sua esistenza, lo occupa comunque sempre indipendentemente.
Dieci anni, no?
dieci anni di lavoro. E peraltro la mostra, esponendo i cartoni preparatori del Quarto Stato, quattro cartoni preparatori del Quarto Stato, di cui tre sono una serie che normalmente appunto non si vede mai tutta insieme, spiegano bene, no, la genesi dell'opera.
E voi indicate anche di andare a Brera a vedere Fiumana?
Beh sì, nel senso che non l'abbiamo portata qui perché allora Fiumana è uno delle versioni che precedono preparatorie,
perché infatti la gente si domanderà, ma
Qual è la relazione tra Fiumana?
No, è strettissima, e... nel senso che Fiumana è una delle opere preparatorie alla versione poi definitiva e finale del quarto stato, che appunto è quella che è conservata alla Galleria d'Arte Moderna. Ma è un'opera così complessa, anche Tortona per esempio, che il Museo del Divisionismo di Tortona, che ha opere importantissime legate alla genesi del quarto stato, vale la pena ricordare anche loro allora. Quindi è un'opera veramente molto complessa e con una genesi appunto di 10 anni, e quindi e in fondo è stata anche l'opera che lo ha che ha offuscato tutto il resto, no? Tutta questa produzione parallela che lui ha portato
perché aveva
avanti,
una forza espressiva così potente
e invece è interessantissima, perché appunto l'ambientazione è sempre dentro questa adorata Volpedo, queste colline che lui non abbandonò mai, e dentro la quale si ambientano via via differenti soggetti, appunto dalla processione al tema del Morticino, che raccontano insomma questi temi tipici, no, della stagione simbolista.
Bellizza da Volpedo, i capolavori. Abbiamo sentito la conservatrice Paola Zatti, che ha curato la mostra con Aurora Scotti, alla GAM di Milano, la Galleria d'Arte Moderna di Via Palestro, fino al 25 di gennaio. Brescia si è svolta di recente l'ottava edizione del Festival della Pace, e in quest'ambito è stata inaugurata una mostra al Museo Santa Giulia che mette in scena la luce, il ruolo, l'importanza dell'arte come pratica capace di tessere relazioni di solidarietà. Mi riferisco a quello che è successo in Palestina e agli artisti palestinesi. Infatti in mostra ci sono le opere di Emily Yassir, che è un artista palestinese, Leone d'Oro a Venezia nel 2007, e le cui opere sono la testimonianza dell'ingiustizia, dell'oppressione subita dal suo popolo. In mostra anche opere salvate dal bombardamento del 2023, un bombardamento che ha semidistrutto il Tika, che in arabo vuol dire incontro, che era un centro per l'arte contemporanea a Gaza. E in mostra al Santa Giulia in questo periodo ci sono le opere di due dei fondatori di El Tika, e sono gli artisti Mohamed Halawahiri e Dina Mattar, e noi li abbiamo incontrati.
Volevo sapere di questo centro El Tika.
Okay.
El Tika incontro.
Okay.
Ecco.
L'incontro.
Sì. Come è nato? È una loro idea. Loro l'hanno fondato, vero?
Okay.
Noi siamo un gruppo di amici artisti.
بنعيش بغزة وبغزة ما كان في ظروف مهيئة مثل مؤسسات فنية أو متاحف وكذا فقررنا كفنانين شباب نخلق بيئة إلنا نعيش فيها كفنانين ما الظروف بغزة غير مهيئة
Le condizioni in Gaza non erano predisposti per loro come giovani, per noi giovani, parlo per noi giovani, per avere strutture per diciamo per creare i nostri lavori. Ok.
هذا بسبب الاحتلال فبالتالي احنا كفنانين
a causa dell'occupazione.
Quando l'hanno fondato il centro?
في اي سنه؟
احنا بلشنا ب كمجموعه بسنه 2000.
Negli anni 2000 abbiamo iniziato.
واستمرينا لحد يعني لحتى الآن إحنا موجودين، ولكن ما عندنا نشاطات بسبب الإبادة اللي صارت بغزة السنتين الماضيين.
Ora siamo ancora attivi. Finora esiste ancora questo gruppo. E il problema è che non siamo così molto attivi a causa del genocidio che sta succedendo ora nel nostro paese.
Ma le loro opere sono andate distrutte per i bombardamenti?
يعني احنا كان عندنا اول شيء المكان اللي فيه مجموعه القاء يعني اتدمر تقريبا نسبه كبيره من الاعمال اتدمرت.
Certo, perché il posto noi lavoravamo insieme dove c'era il TK, la maggior parte di questo posto è stato distrutto, quindi abbiamo perso tantissime opere.
كمان بيتنا كان في استوديو برضو اتدمر ومجموعه كبيره من الاعمال كمان اتدمرت.
Casa avevamo uno studio e la maggior parte delle nostre opere sono state perse, distrutte.
ولكن الأعمال الموجودة حاليا بهذا المعرض هي أعمال إحنا قدرنا نطلعها من تحت الركام.
E queste opere che vedete oggi siamo riusciti a tirarle sotto le macerie e farle arrivare.
Le hanno salvate.
إحنا طلعناها من تحت الركام وحملناها وطلعنا فيها خارج قطاع غزة.
Siamo riusciti a salvare queste opere e abbiamo lasciato la striscia di Gaza.
Dina Mattar ha fatto questo grande dipinto con sì, volevo capire da come è nato quel lavoro.
الفكرة هي مش من الخيال، الفكرة هي من الواقع اللي احنا بنعيشه. بتتكلم اللوحة عن حياة النزوح، فكرة النزوح من في قطاع غزة من مكان لمكان والانتقال من مكان لمكان.
Questa opera rappresenta la nostra vita reale, la vita dei palestinesi, che siamo sempre in movimento da un posto all'altro.
È bello perché si vede anche la vita, diciamo, positivamente, non solo la distruzione.
Il problema.
ما أنا لسه بدي أكمل
لسه بتكملي؟
لسه حشرح كمان عن العمل. برضو بحب أركز على أنه الألوان دايما موجودة، هذا دليل على الأمل، يعني ما بحب أرسم ألوان رمادية.
Innanzitutto i colori sempre ci sono nei miei dipinti perché rappresentano per me l'speranza. La speranza, scusa.
Ma nel lavoro بيتكلم عن نقص الماء في غزة.
Poi il calo dell'acqua nella Gaza, non c'è più acqua a Gaza.
كمان نقص الطعام، يعني ما فيش طعام، يعني اغلب الناس هنا رايحه تبحث عن الطعام، يعني واضح داخل العمل.
La gente, se vedete, sono alla ricerca del cibo perché non c'è neanche il cibo.
Non arrivano
gli aiuti.
كمان في داخل العمل شهداء، وشهداء كمان مجهولين الهويه، يعني في كتير في غزه ناس انفقدوا ومش معروفين اسمائهم.
E poi ci sono anche tante vittime anche sconosciuti, non sappiamo neanche chi fossero loro.
Volevo chiedere, queste donne con questi grandi dipinti, infatti Mohammed,
sì.
Mi domandavo come mai sempre queste donne con nel cuore questi altri disegni.
Fi موضوع. هو هذا مشروع اسمه مريم.
Questo è un progetto che si chiama Mariam.
Mariam هو اسم لأمي. الله يرحمها.
آمين الله يرحمها. Mariam è il nome della mia madre che è morta.
فأنا عملت هذا المشروع احتراما لوالدتي.
Io ho creato questo progetto in memoria alla mia madre defunta.
واحتراما لكل الأمهات بالعالم اللي بيعيشوا في الحروب.
E anche un rispetto per tutte le mamme che soffrono in questo mondo a causa delle guerre.
فعشان هيك أنا رسمت هاي المرأة، لأن بعتبر المرأة شخص قوي بالحياة، وهي اللي بغالب الوقت اللي بتعيش الآلام والمصائب أكثر من الرجل.
Perché per me la donna è un elemento molto importante perché lei che soffre più dell'uomo.
والرسومات اللي على صدرها، فأنا هو كل رسمة إلها معنى حسب كل مرأة وقصتها الشخصية.
E ogni dipinto sul petto di questa donna ha una storia.
Un significato, una storia.
فكل رسمة على الصدر هي بتعني قصة المرأة اللي مرسومة.
Ogni dipinto rappresenta una storia di una donna.
Simbolico.
E volevo sapere se che messaggio vogliono dare loro a noi che siamo qui, insomma.
أول شيء بدي أشكرهم على هذا الاهتمام وإنه استضافة معرض للفن الفلسطيني بإيطاليا، هذا شيء مهم بالنسبة لي.
Okay. Innanzitutto volevo ringraziarvi anche di averci accolto i nostri lavori.
لأنه احنا كمان بنحب انه الشعب الايطالي يتعرف على ثقافتنا من خلال الفن وكمان انه احنا بنعتبر الفن هو جزء من التواصل بيننا وبين العالم. احنا سعيدين انه اعمالنا موجوده لانه احنا كنوع من التواصل مع الشعب الايطالي.
I nostri opere diciamo tipo un scambio tra le due culture.
Volevo che tutte e due mi dicessero il significato che può avere, l'importanza che può avere l'arte in questa situazione così grave.
Il fan è
un messaggio che arriva senza parlare. Basta vedere se può capire il nostro messaggio senza parlare, senza tirare fuori neanche una parola.
È
un tipo di resistenza comunque, però nel senso bello.
Sì. Non permette anche un dialogo, credo.
Esatto.
No?
Senza essere armati, disarmati. Ecco.
Abbiamo ascoltato Mohamed Al-Awahiri e Dina Matar, due artisti che hanno fondato il TICA, questo gruppo per l'arte contemporanea a Gaza, e come avete sentito sono riusciti a salvare alcune delle loro opere, che sono in mostra al Museo Santa Giulia fino al 22 di febbraio. Material for an Exhibition, storie, memorie e lotte dalla Palestina e dal Mediterraneo. Nan Goldin, un'artista molto attesa in questa stagione, è ospitata fino al 15 di febbraio all'Hangar Bicocca di Milano.
Nan Goldin, classe 53 americana, nata a Washington, nota per il suo lavoro un uso nuovo delle immagini che non nascono dall'osservazione ma dalle relazioni, una connessione emotiva, immagini intime, però parlano a tutti e di tutti. Si parla di amore, di dolore, di morte, di dipendenza, di relazioni di potere. Il suo capolavoro, La ballata della dipendenza sessuale, un lavoro dell'81, La New York, il mondo della dipendenza da stupefacenti, la controcultura, e poi altri video, omaggio agli amici trans, il mondo dell'infanzia, i miti tratti dalla metamorfosi di Ovidio, un viaggio nell'estasi della droga che le ha anche causato l'accusa di esaltarne l'effetto. Ma una delle opere più emozionanti è senz'altro quella dedicata alla sorella, Sisters, che si è suicidata quando Nan aveva 11 anni e questo l'ha molto segnata. Nan Goldin, anche attivista a sostegno delle vittime dell'AIDS e contro la casa farmaceutica per la responsabilità dell'epidemia da opioidi causata dal farmaco OxyContin, invitò tutti i musei a rifiutare i finanziamenti della casa Sackler. Roberta Tenconi ha curato questa bella mostra all'Hangar Bicocca.
Nan Goldin credo che sia una delle più grandi artiste, ma soprattutto storyteller, quindi narratrici del figure nell'arte contemporanea attuale. Ha iniziato come scattando fotografie negli anni 70, forse è stata nota all'inizio soprattutto per il lavoro fotografico che ha veramente segnato generazioni del modo con cui vediamo le immagini o concepiamo le immagini. I suoi sono ritratti, sono immagini
ma molto intime anche,
assolutamente no? Intime. Lei ha iniziato appunto a 15 anni fotografando gli amici, la famiglia, quella che definiva la sua famiglia, le persone con cui viveva, le persone con cui lavorava, le persone che amava. Sono immagini, e questo è importante dirlo, sono immagini che lei dice nascono non dall'osservazione ma dalle relazioni, e questa connessione emotiva veramente trasuda, si vede nelle immagini, perché sono immagini assolutamente intime ma non necessariamente che parlano solo lei, ma riescono a parlare veramente a tutti. Nelle immagini c'è una commistione di così tante emozioni. Si parla di amore, si parla di dolore, si parla di morte, si parla di dipendenza, si parla di relazione di potere.
Tra l'altro, uno dei primi lavori che si vedono nel padiglione, che sono 7 se non vado errata, è un lavoro storico, non è quello che l'ha resa famosa.
Sì, allora queste...
La ballata della dipendenza sessuale
è stato il primo slideshow, perché questa mostra, in questa mostra non vedremo nessuna delle fotografie di Nan Goldi, ma vedremo quelli che lei definisce film. È la prima mostra retrospettiva che racconta il lavoro come filmmaker. Lei ha detto: io sono diventata una fotografa, ma in realtà il mio desiderio era quello di essere una regista, una filmmaker. Perché soprattutto all'inizio usava il medium della diapositiva e presentava queste, diciamo, proiezioni di diapositiva all'inizio in modo molto intimo, ed è proprio il modo in cui è nata The Ballad of
Sexual Dependency.
Il primo
lavoro, no?
La prima, diciamo, apparizione.
È una sequenza di fotografie,
una sequenza di immagini singole, però il modo con cui vengono editate e presentate, si parla di circa 700 immagini, diapositive, è ancora analogico, quindi sono proprio le diapositive, in circa 40 minuti, accompagnati da una colonna sonora sorprendente, e c'è proprio anche una struttura narrativa, quindi è questo ritmo che si crea nelle immagini che creano il flusso cinematografico. Inizialmente
riservato un tuo verbo a te, ma che curo, dame donde sera fere, e vola un motivo.
Nan Goldi, dunque, all'Hangar Bicocca di Milano, e restiamo a Milano anche per un'altra mostra molto interessante, sembra uno spicchio di biennale a Palazzo Morando, ed è Fata Morgana, Memorie dall'invisibile a Palazzo Morando. È una mostra curata da Massimiliano Gioni e anche da Daniel Birnbaum e da Marta Papini, ed è una mostra prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi. Che grandi artisti si siano interessati all'invisibile, all'occulto, Kandinsky, Mondri, anche lo spirituale, la teosofia. Ora un'ampia mostra ha riunito artiste, soprattutto donne, mistiche, visionarie, medium, in un percorso che vuole indagare come hanno affrontato e interpretato questa dimensione. Curata da Massimiliano Gioni, che già alla Biennale di Venezia del 2013 con Palazzo Enciclopedico aveva mostrato un grande interesse per questi temi. Gioni si è anche ispirato al luogo. Palazzo Morando infatti era l'abitazione della contessa Lidia Morando, donna di cultura che coltivava queste discipline. Un viaggio fra artiste, soprattutto donne, come dicevo, che in questa dimensione hanno trovato libertà in momenti in cui la libertà per loro era molto ridotta, fra artisti come Ilma Klint, Emma Kunz, da Carol Rama a Kiki Smith, ma anche Man Ray, il surrealismo fino alla psichiatria. La domanda che sorge a noi è: quelli che viviamo sono tempi bui, non sarà dunque che ci si rifugia nel trascendente? Allora, Massimiliano Gioni, una mostra che parte dal poema di André Breton oppure dalla storia anche della contessa Morando, di questo palazzo, delle sue passioni?
Fata Morgana è la nuova mostra della Fondazione Trussardi e, come sempre, esplorando Milano, abbiamo scelto questa volta Palazzo Morando, che ha una storia molto speciale legata alla contessa Morando, che a cavallo di 800 e 900 si appassiona di occultismo, di teosofia, di ipnotismo, sonnambulismo, e assembla una grande collezione di libri ora donata alla Trivulziana, di cui abbiamo anche alcuni esempi in mostra. Quindi, partendo dal luogo, che è un museo molto speciale perché è un museo che racconta di Milano e incrocia arte e costume, ma che poi appunto è anche una casa museo che ricorda la vita di questo personaggio singolare, che, per dire il côté in cui lavora, a un certo punto deve chiedere all'arcivescovado di Milano un permesso per poter assemblare questa grande collezione.
Sì, erano studi non tanto accettati all'epoca.
Erano abbastanza eterodossi, ma fatto curioso, in realtà lei partecipava in una voga europea e anche americana di appunto interesse nei confronti dell'occultismo, di quello che si chiama spiritismo e che in America invece si chiama spiritualismo.
Anche e della teosofia.
Teosofia. E lei nella sua collezione ha vari volumi di Elena Blavatsky, che è la fondatrice della Teosofia, di cui abbiamo anche un ritratto molto curioso al piano di sopra. Quindi sì, siamo partiti da Palazzo Morando e prendendo ispirazione dal luogo abbiamo deciso di presentare una mostra che racconta dell'influenza di questi movimenti sull'arte, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, e poi di come...
Caspita, tanti artisti, 78!
78 artisti e 78 in realtà figure, ci sono artisti ma ci sono medium, ci sono visionari, ci sono tanti purtroppo malati psichiatrici che sono rinchiusi in ospedali.
Comunque comunicano con dimensioni altre no?
E alcuni di quelli sono celebri come il povero Artaud e altri sono completamente sconosciuti come Giuseppe Versino, che cuciva vestiti bellissimi sfilando pezzi dal suo pigiama e dagli stracci dell'ospedale.
Questo è un po' un filone del tuo interesse, sì. Se mi ricordo anche la Biennale.
Sì, ma a me piace per varie ragioni, innanzitutto perché ormai oggi non è una mia fantasia, l'influsso di queste idee sulla storia dell'arte è comprovato, cioè noi parliamo di Kandinsky e Mondrian come padri fondatori dell'astratismo e anche loro leggevano di teosofia,
spirituale nell'arte,
leggevano di teosofia, certo. Tutte e due, come Ilmaf Klint, possedevano copie del libro Forme e pensiero di Annie Besant, di cui riproduciamo le pagine,
e Klee
e così via, quindi in realtà alla fine abbiamo creato una falsa interpretazione del Novecento come soprattutto come astrazione razionalista, ma le radici della modernità affondano anche in questo mondo oscuro di cui la mostra ci parla.
Infatti, quello che mi domandavo è uno sguardo a cavallo tra 800 e 900, sì. Giusto? Perché proporlo adesso con quello che sta succedendo, per dire? Di solito gli artisti si occupano delle questioni, sì. Cioè l'hai fatto anche tu in passato con, certo, delle proposte che hai fatto, sì, di questioni scottanti, no? Dall'immigrazione, sì, ai conflitti, ce ne sono tante.
Sì. Ma ci sono tante ragioni. Innanzitutto penso che per degli artisti contemporanei, e ce ne sono molti in mostra, sia un piacere vedere la loro opera in dialogo con artisti del passato e dà una nuova lettura del loro lavoro. In secondo luogo è un modo per ricordarci, purtroppo viviamo in un momento in cui fare l'artista è considerato una carriera professionale, e questa mostra ci ricorda che essere artista è in realtà un percorso di scoperta interiore, di eccentricità, di libertà che a volte appunto può costare anche molto, e infine perché è un interesse questo su questi temi che non è soltanto mio ma è molto diffuso in questo momento, di cui forse la celebrazione di Ilmaf Klint negli ultimi anni è il segno più evidente. Poi c'è da dire che forse è proprio in quei momenti più di difficoltà e oscurità che alcuni tendono a guardare dentro di sé, sì, o a guardare nel sogno, però lo ricordo sempre.
Non allontana dalla realtà.
Lo ricordo spesso ed è bello che in questa mostra abbiamo anche una nutrita presenza di surrealisti. I surrealisti credo ci possano servire ancora da modello perché sì, si rifugiano nell'inconscio, nel sogno, ma sono convinti che lì si trovi nuovi strumenti per trasformare la realtà, cioè quindi non è escapismo, non è fuga, ma è scoperta di nuovi modi per guardare e agire sul reale.
Ecco qua, e con Fata Morgana, Memoria dall'invisibile, termina questa puntata. La mostra si può visitare a Palazzo Morando fino al 4 gennaio, è stata prorogata. È in via Sant'Andrea al 6 a Milano e l'ingresso è gratuito. E si chiude qui, come dicevo, i girasoli in versione un po' vacanziera. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Un caro saluto da Tiziana Ricci e tanti tanti auguri a tutti di buone feste.